Il protagonista di oggi è Galileo Galilei, un classico. Classico perché ha elaborato un metodo di indagine scientifica originale, poi anche perché ha sostenuto una battaglia coraggiosa a favore della teoria copernicana e poi perché aveva una visione che conciliava le verità della scienza e quelle della fede. Due piani che lui non vedeva in contrasto. La battaglia culturale per la teoria copernicana inizia a Firenze quando lui si stabilisce con l'incarico di matematico e filosofo del Granduca. Continua le sue ricerche senza obbligo di insegnamento e mentre continua le osservazioni con il cannocchiale difende il valore delle sue scoperte astronomiche contro gli attacchi degli aristotelici che giudicavano inaffidabile e ingannevole il telescopio e ribadivano invece il modello tradizionale geocentrico. Invece Galileo si serve delle sue scoperte per confermare le teorie di Copernico che pongono il Sole al centro del sistema solare, appunto l'eliocentrismo. Il dibattito cresce via via di intensità. Contro Galilei poi si schierano anche i domenicani, che si considerano i guardiani dell'ortodossia cattolica. Da alcuni passi della Bibbia, in particolare il libro di Giosuè, si può dedurre che il sole a girare intorno alla terra, infatti durante una battaglia Dio ferma il sole e la luna nel cielo. All'inizio invece, incuriositi, diciamo, con un certo interesse per queste teorie, c'erano i gesuiti. Addirittura a Roma Galileo Galilei incontrerà il futuro Papa Maffeo Barberini. Però la visione comune, dominata dalla fede religiosa, continua a guardare con sospetto a queste teorie. E lui, che è un sincero credente, inizia una sorta di battaglia culturale per convincere la Chiesa cattolica della bontà della dottrina copernicana. Le obiezioni si fanno via via più forti e anche i gesuiti esprimono serie perplessità. Lui si reca nuovamente a Roma, ma non ha successo il suo tentativo di convincimento. Il Sant'Uffizio, con un decreto nel 1616, sospende la diffusione dell'opera di Copernico e il cardinale Bellarmino ammonisce Galilei a non seguire questa dottrina e forse gli ingiunge anche di non sostenere né di insegnare quelle teorie, però noi non sappiamo se sono vere queste ingiunzioni. Su queste si baseranno le accuse rivolte poi a Galilei più di 15 anni dopo. Dopo pochi anni però troviamo di nuovo lo scienziato impegnato in discussioni pubbliche su un fenomeno, quello delle comete, che gli erano apparse al suo cannocchiale, che avevano delle rilevanti implicazioni. E frutto di questa fase è il Saggiatore, che viene pubblicato nel 23. Lui spera nel nuovo Papa Urbano VIII, appunto quel Maffeo Barberini di cui abbiamo parlato prima, e spera appunto che abbia un atteggiamento più aperto. Dopo la pubblicazione del Saggiatore lui quindi arriva a Roma a omaggiare il Papa, che lo accoglie cordialmente, e nel corso di alcuni colloqui con il Pontefice lo convince che la Chiesa deve orientarsi ad ammettere questo modello copernicano, almeno come ipotesi. Secondo altri però in quei colloqui il Papa avrebbe manifestato scetticismo sulle capacità umane di conoscere con verità la natura, perché il progetto di Dio è inaccessibile per tutti noi. E da allora in poi lui lavora alla stesura della sua opera maggiore, il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano, perché vuole fornire le prove definitive Concluso questo dialogo, viene pubblicato solo 2 anni dopo. A quell'epoca, infatti, tutte le opere che uscivano a stampa nei paesi cattolici dovevano ottenere l'imprimatur, che letteralmente significa si stampi. Il vescovo, insomma, doveva dare il permesso, le autorità ecclesiastiche dovevano dare appunto il permesso di pubblicazione. Naturalmente questo testo viene corretto più volte proprio per smorzare tutto quello che sembrava troppo chiaramente favorevole al modello eliocentrico e alla fine l'imprimatur arriva e può liberamente circolare l'opera. Ma pochi mesi dopo la pubblicazione, il dialogo viene sottoposto a sequestro. Galilei ha ormai 69 anni, è malato e deve comparire davanti al Tribunale Ecclesiastico del Sant'Uffizio a Roma. Dall'aprile al giugno, in cui si conclude, del 1633, viene messo all'indice dei libri proibiti e lui è costretto ad abiurare, cioè a rinunciare al copernicanesimo ed è condannato al carcere perpetuo, oltre che alla proibizione di stampare, altre opere. Ma come spiegare questa decisione del Tribunale Ecclesiastico? Secondo una ricostruzione piuttosto attendibile, oltre ai sempre attivi ambienti anticopernicani della Curia romana, c'erano i gesuiti che erano diventati sempre più polemici con Galilei. Loro sottolinearono il contrasto tra i contenuti del decreto contro l'opera di Copernico e il libro di Galilei. Secondo loro, inoltre, quando Galilei aveva incontrato il cardinale Bellarmino, questi avrebbe vietato a Galilei di sostenere in qualche modo, in ogni modo, la dottrina eliocentrica. Invece, per i teologi, e per lo stesso Papa, in realtà non era così. Infatti, si ritiene che il decreto consentisse di trattare come ipotesi l'eliocentrismo. Ecco perché nessun teologo si era opposto alla pubblicazione dell'opera. Non solo, al tribunale che lo giudica, Galilei presenta una dichiarazione firmata da Bellarmino, che nel frattempo era morto, in cui si dice che il decreto vieta di difendere e sostenere la dottrina, non di trattarla in qualsiasi modo, come invece voleva l'accusa dei gesuiti. Però tutto questo insospettisce il Papa. Lo convince che l'amico scienziato gli abbia tenuto nascosto il vero contenuto del decreto. Inoltre, qualcuno avanza il sospetto che dietro le vesti dell'ingenuo Simplicio, personaggio del dialogo, l'autore abbia satireggiato lo stesso pontefice. Ed è così che la linea è molto dura. Galilei è condannato al carcere a vita, come abbiamo detto, trasformata subito in residenza coatta. Oggi diremmo arresti domiciliari. Gli ultimi anni, malato, afflitto da cecità, li trascorre nella sua villa di Arcetri presso Firenze. C'era la figlia Virginia e un suo discepolo, nonché biografo, Vincenzo Viviani. Però non abbandona le sue ricerche, malgrado la cecità, si dedica alla stesura dei discorsi e dimostrazioni matematiche sopra 2 nuove scienze, un'opera dedicata al tema del moto dei corpi. Naturalmente l'opera non può essere pubblicata perché appunto c'era la proibizione, però viene pubblicata clandestinamente, cioè sotto falso nome in Olanda. Lo coglierà alla morte l'8 gennaio del 1642.